sì, lì sulla storia della bambina, lì, presto detto, cioè se questa bambina è in stato di abbandono deve essere segnalata al Tribunale dei minorenni, il quale poi farà i passi e da qui poi deriva tutto quanto il resto, non è molto semplice, quindi la risposta è... Per quanto poi riguarda le novità, io direi che il problema delle novità non è un problema solamente dei servizi. Oggi noi abbiamo avuto fino adesso un sistema che ha filtrato, tranne incidenti sul lavoro, esattamente al contrario. Ha messo ai posti chiave gente che tutto doveva stare meno che ai posti chiave. Quindi per capire se siamo nel nuovo o se stiamo invece ancora troppo nell'ambito della resa dei conti tra gruppi di potere, che è un discorso molto differente dal nuovo, cioè a me interessa, faccio per dire, che Craxi vada a casa, non nel contesto di una lotta del Craxi nel sistema con nemici di Craxi, questo non mi interessa niente, che c'è l'asino di Fedro, quale ci insegna che chiunque, qualunque sia il bandito che vince, tu sempre asino rimani, non è che poi mi interessa più di tanto. Il problema è di capire se ed in quale misura si stia svoltando. Io credo che nella confusione atroce, perché poi naturalmente si aggiunge polvere su polvere, perché i servizi sono segreti e le trame sono oscure e la massoneria è ignota, quindi in nome dell'oscurità si può proiettare tutto, nessuno vi assicura che io non sia un infiltrato di un qualche tipo e alla fine non ci si capisce più niente, e questo è il modo migliore di far navigare sott'acqua ciò che non deve navigare. Io credo che noi abbiamo segnali verso un nuovo velo in misura direttamente proporzionale al fatto che i responsabili evidenti, parlo di responsabili politici, adesso non sto parlando di responsabilità a livello giuridico, sono qualche cosa forse di meno, i responsabili politici di certi fatti gravi siano chiamati a rendere il conto politico dalla società di questi fatti. Cioè, a me sembra incredibile che una persona come Cossiga stia qui a dirci come dobbiamo uscire dal sistema quando era ministro dell'interno che ci aveva tutti lì. Ha inaugurato tutte le logge massoniche. Si è chiamato come consiglieri militari due appartenenti alla loggia massonica P2, si è appiccicato col Consiglio Superiore Magistratura, virgola, e con me medesimo, virgola, sulla storia della massoneria, e adesso ci dice come dobbiamo uscire fuori. Allora io dico, finché, parlo di responsabilità politica, il Paese non dice a questa gente, guarda, non abbiamo bisogno di consigli, stiamo nel vecchio, passi nuovi non ne facciamo. Secondo, io credo che, e non solo nei servizi segreti, ma nella magistratura, c'è bisogno di, a proposito, notizia di due ore fa, voglio vedere che fine fa questa storia, il Consiglio Superiore della Magistratura propone che i magistrati, in occasione di ogni domanda di trasferimento e di tramutamento, dichiarino a gli incarichi giudiziari, extragiudiziari ricevuti, e le associazioni di cui facciano parte a qualsiasi titolo. Naturalmente adesso ci sarà tutta una levata di scudi in favore di magistrati, magari 2 su 8.000, che partecipano all'associazione per il culto di Santa Celeste, dicendo che è una vergogna che si voglia impedire ai magistrati di coltivare questo culto così lontano nei secoli, laddove è evidente a tutti che a noi di Santa Celeste non ce ne importa un figo secco, ma vorremmo sapere altre cose. Ecco. Allora non si può fare distinguere quello sì e quello no, dice dichiarate di dove fate parte, e poi non riesco ancora a capire perché chi fa parte da qualche parte non lo deve dire. A me mi dicono dove sei stato stasera, dico al CIPAX, non è che dico ah ma tu mi vuoi ledere, sono andato al CIPAX, mi ha chiamato Giorgio Piacentini, sono andato al CIPAX. Ecco.
Tutt'al più potrei avere qualche problema io se domani Abete mi dice Presidente, dove sei stato al CIPAX? E che ci vai a fare al CIPAX? Vai a perdere tempo al CIPAX. Dunque, vediamo un po', il problema della distruzione del lavoro e il problema dei diritti sindacali cosiddetti. Distruzione del lavoro, non è che soffro, ho la pressione bassa, quindi ogni tanto sono poco, corburo poco, perché vado dal medico e gli dico ho la pressione bassa, cosa mi risponde lui? Meglio bassa che alta, ho detto grazie, questo lo sapevo, ma normale non si può avere, no, tieni dalla bassa, e va bene. Allora dico, È vero che un lavoro improduttivo è meglio di un non lavoro, ma un lavoro produttivo per tutti non è meglio? Sì, allora cerchiamo di impegnarci in un lavoro, impegnare tutti in lavori produttivi, visto che, grazie a Dio, sia in Italia che nel mondo c'è un enorme bisogno di lavoro. Ma si tratta solo di organizzarsi, di mettere da parte gli egoismi e di aguzzare l'ingegno. Vi faccio degli esempi semplicissimi. L'Italia è uno dei leader mondiali nell'industria del legno, mobili e altre cose. A Udine c'è il centro mondiale delle sedie, il 70% delle sedie, stavo per dire consumate, ma direi sedute in Europa, di legno, si producono a Udine. L'Italia non ha legno per produrre i manufatti di legno, lo importa tutto. Noi abbiamo l'Appennino, che è lungo, credo, 2500 chilometri, pressoché pelato. Perché non andare a piantare alberi nell'Appennino? Io ci andrei, per esempio, 2 anni della mia vita a piantare alberi. Credo che mi piacerebbe anche, no? Ecco. E poi li bruciano, ovviamente. Ecco, allora qui ci sono i servizi segreti che intervengono. E tutto si chiude. Il problema è le istituzioni, ragazzi. Le istituzioni valgono anche a maggior ragione per il terzo mondo, ma lì la difficoltà è doppia, perché ci vogliono le istituzioni nostre. Per esempio, ultimamente hanno arrestato il presidente dell'ICE, che è quello che deve aiutare le imprese italiane ad esportare. Le istituzioni nostre e le istituzioni loro. Tu hai sentito parlare del potlatch. Il potlatch è quella abitudine di alcune popolazioni cosiddette primitive o antiche, per esempio gli indiani d'America, di fare a gara tra tribù a chi dà la festa più sontuosa, rovinandosi totalmente in queste gare, no? Nel terzo mondo spesso accade questo. Allora mi chiedo quanto il rispetto delle cosiddette culture altre non si debba essere coltivato e fino a che punto non bisogna introdurre in queste altre civiltà o in queste altre ambienti antropologici quello che è un virus, ma è un virus positivo, un virus negativo, della modernizzazione, dell'efficienza. Io ho vissuto 2 anni nel terzo mondo, ho visto delle cose terrificanti, per cui sì, io rispetto le loro culture, però l'infibulazione, per esempio, io non la rispetto per niente e cercherò di combatterla in tutti i modi. Lo stato agiato fino allo spreco del sovrano e della sua corte, che è tipica del terzo mondo, anche da noi, ma da noi la gente un pochino si vergogna, mentre lì invece è un...
C'è sempre Poggiolini.
Esatto, ma Poggiolini quello è un caso psichiatrico, perché... cioè, mentre lì invece fa parte dello status. Se tu sei il sovrano, fai parte della classe dirigente, dell'elite del potere, devi ostentare lo sciupo, la distruzione, la cosa. Che ci sono cose che ci sono anche da noi, per esempio nei paesi poveri si spende un sacco di soldi nel nostro mezzogiorno per i fuochi d'artificio, per la festa di Santa, come si chiama? Lucida. E così via. Cioè, quindi c'è un problema di... ecco, o si fa l'inculturazione, cioè gli diamo la nostra cultura, però poi c'ha nei guai che abbiamo anche noi, oppure si cerca una integrazione tra queste culture, non cadendo in estatica ammirazione antropologica per le culture altre, per le culture primitive, che hanno tante cose che non vanno. Il lavoro improduttivo poi, per esempio il bidello, il quale ha ottenuto il diritto sindacale ad essere impegnato esclusivamente nella cosiddetta mobilità orizzontale, significa che se la scuola ha 4 piani, ogni bidello deve operare a livello del suo piano, quindi se per caso si sta allagando il piano superiore al suo, lui non ci va perché lui è mobile orizzontalmente. Poi a furia di essere mobile orizzontalmente, va a finire che è diventato totalmente immobile, stanno tutti e 4 i bidelli, tutti nello stesso luogo, a chiacchierare, a fumare, a parlare della partita, mentre la scuola va in sfacelo. Quindi anche lì c'è un eccesso di diritti e poi c'è la compressione dei diritti. E come si fa? E qui ci vogliono i tribunali. che devono intervenire, di nuovo le istituzioni.
Anche nei tribunali, insomma.
Anche nei tribunali non si scherza. Cioè, il problema è che l'economia non è un sistema chiuso.
Abbiamo tribunali bidellati,
stupendi. Appunto, sì, infatti. Non è un sistema chiuso, è un sistema aperto all'influsso e al controllo istituzionale, e attraverso le istituzioni al controllo poi popolare, diciamo così, sociale. Vi assicuro che un lavoro improduttivo distrugge la personalità quanto il non lavoro. Questo, su questo non ci sono dubbi. Un lavoro improduttivo, un lavoro di... Se voi la mattina venite all'Euro, guardate, è una cosa veramente sconvolgente. Non va?
Dicevo, ma lei parlava delle botteghe,
No. Sono marginali, ho detto, marginali. Ho detto che le botteghe riescono a riprodurre se stesse. Poi ci sono i lavoratori improduttivi. Se voi la mattina andate all'Euro, alle ore 9:15, vedete tutti gli impiegati, le impiegate si riconoscono immediatamente perché hanno il borsellino così, no? Che escono a fronte degli uffici per andare a fare colazione, perché c'è la leggenda che in Italia non si fa la prima colazione, non si fa a casa, si fa al bar, no? Ecco. Poi ritornano e cominciano tutte le telefonate a tutti gli amici, a tutti i parenti. Poi si esce alle 11, si va andato al Ministero delle Finanze. Il Ministero delle Finanze sarebbe l'industria più produttiva d'Italia se facesse pagare le tasse, no? A via, come si chiama lì, sempre all'Euro. Alle 11, frotti, tutti gli impiegati escono e gli uscieri dicono buon cappuccino, dottore, buon cappuccino, signore. Vanno via, vanno a fare la spesa, al tempo dei piselli comprano i piselli, se li portano sul tavolo e li sgusciano sul tavolo, cosa che io ho visto. Ecco, e il mio dentista non paga le tasse. Ecco, e loro si distruggono come persone, perché una persona che sta lì a prendere uno stipendio e non combinare nulla, vi assicuro che viene distrutta psicologicamente dopo un po' di tempo. Ecco, quindi... Ecco, il problema del capitalismo. Ora, il capitalismo non mitizziamolo, perché io che conosco gli imprenditori, vi assicuro che poi sono persone, sono ossessionate dall'idea che devono fare i soldi, ma come diceva Joan Robinson, una grande economista, morta a 85 anni, una decina di anni fa, il capitalista vero è quello che produce la torta e non ha neanche il tempo di mangiarsene la fetta più grossa. Perché reinveste, vuole sempre... È un'altra malattia mentale anche quella, non è che... Ecco, quindi non è quello il punto. Il capitalismo è uno strumento. Il capitalismo oggi ha i suoi limiti nell'ecologismo, nell'alienazione del fattore umano, eccetera, eccetera. Però io dico, attenzione, non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca. Teniamoci questo modello finché non ne troviamo uno migliore. Poi garantiamo il traghetto dal vecchio modello al nuovo modello... di cui ancora non vedo traccia. Arrivando qui io mi sono comprato il tuo libro, spero di trovare qualche risposta, negli altri non l'ho trovata ancora a livello mondiale, perché gli ecologisti sono dei signorini che vanno in fuoristrada, perché il fuoristrada è più ecologico del BMW.
Nel Medioevo si diceva che la filosofia è ancella della teologia, cioè al servizio. Adesso in questo caso è la teologia che fa da ancella a servizio di tutto, visto che mi tocca concludere dopo tutte queste sollecitazioni. Cerco comunque, soprattutto l'ultimo intervento a me ha suscitato dentro molte cose, forse per chi mi conosce sa perché. Si parlava prima di onestà intellettuale, come proprio anche uno strumento per uscire fuori da questo tipo di blocco sociale, politico, culturale che noi abbiamo. Ecco, io credo che se di onestà intellettuale noi dobbiamo parlare, forse dovremmo renderci conto che la prima onestà intellettuale è aprire un po' lo sguardo. Io non sono molto d'accordo su questa... lettura che si fa delle altre culture, prima di tutto perché per onestà intellettuale noi non possiamo sottolineare solo delle cose che nelle culture stesse sono marginali, o meglio, anche se sono importanti, però no, di fatto...
Assolutamente, sono centrali.
Sono centrali, ma di fatto nella cultura.
Nell'Islam è centrale.
Ok, ma di fatto nella cultura di altre, ad esempio la questione degli indiani di America, cioè di fatto secondo me non sono già marginali, nel senso che la cultura stessa lo sta rivedendo. Anche quel tipo di, cioè non c'è bisogno che glielo andiamo a dire noi.
Sono caduti dalla padella nella brace.
Sì, comunque non c'è bisogno che glielo andiamo a dire noi. Ecco. Comunque, al di là di questi esempi fatti, ecco, penso che l'onestà intellettuale richieda oggi un'attenzione, soprattutto a livello economico, a mio avviso, per, anche se non faccio parte di persone che si intendono di queste cose, a livello economico. Questo tenere uno sguardo fisso sulla situazione, cioè non solo sui nostri bilanci, ma su questi bilanci mondiali, internazionali. Anche perché mentre noi teniamo il nostro modello, perché non ne troviamo altri, nel frattempo gli altri muoiono. Cioè, per me questo è un grosso problema, io non ho delle soluzioni, ma ecco, mi sembra che di fatto. Certo, ma io non credo che si trovino solamente salvaguardando l'Occidente. A me sembra che, ecco, tutta la nostra paura che sta venendo fuori e tutto questo nostro bisogno di riforma poi sia un rimbiancare la facciata per salvare solamente questa logica tipicamente occidentale di democrazia, perché ad esempio i servizi segreti, che certamente noi non riusciremo a farne a meno, però non ne fanno a meno tutte queste democrazie che sono di carattere imperialista, cioè delle democrazie che oggi probabilmente hanno poco di democratico. Io non dico che noi abbiamo probabilmente degli altri modelli da cui imparare, però di fatto credo, e mi è piaciuto molto il discorso dell'onestà intellettuale, ma l'onestà intellettuale oggi richiede un superamento della nostra sola cultura come unico modello da portare avanti. Ad esempio anche, mi veniva in mente quando parlava Filippo Gentiloni, il discorso di questa grande dicotomia tra giustizia e pace, che sta bloccando anche la sinistra, la destra, il centro, tutti quanti, anche noi credenti, nel senso che noi l'abbiamo tenuti terribilmente separati questi discorsi, e questo di fatto è un difetto tipicamente occidentale. Io penso ad esempio a un tipo di teologia nata in altri paesi dove questo superamento di posizioni così contrastanti tra giustizia e pace è stato fatto, perlomeno c'è stato un grande tentativo. Per cui credo che cioè tutta teologia della liberazione, ad esempio.
Ah beh, teologia.
Io sa, non posso parlare.
Sì, ma sei d'accordo, a livello di modelli intellettuali.
No, non è un modello intellettuale, perché è una teologia che nasce dalla prassi. Comunque questo non era in riferimento. No, anche come strutture, anche più ampie. Di fatto credo che ci sia da portare avanti un superamento a livello di modello tipicamente occidentale, che da quando parla dell'essere umano come corpo e anima porta avanti sempre questi discorsi di forte dicotomia su tutti i piani. Per cui, ecco, credo che questa sera noi abbiamo avuto diversi spunti e mi sembrano molto grossi, e mi sembrava che ci fosse anche stato fatto un invito a un certo punto a riprendere in mano quello che forse ci eravamo anche detto l'altra volta, cioè questa giustizia non può più aspettare, c'è una quotidianità su cui noi dobbiamo giocare molto, e questo a me sembra uno degli inviti più importanti, cioè il fatto che non si può più giocare sul tempo su queste cose.
E se posso dire una parola, però no, perché lo diventi
no, ma se dipende anche, sono le 8.
Ah, non una parola soltanto, una parola stessa.
io per carità non difendo il modello occidentale, io mi sto confrontando, anzi scontrando con gli economisti di Harvard per dire perché non fate una mozione perché vengano licenziati tutti i grandi esperti del Fondo Monetario Internazionale, che tra l'altro è stato un autogol. Questi hanno prestato miliardi di dollari al terzo mondo, hanno perdito il capitale e gli interessi e non si è ottenuto lo sviluppo. Perché? Perché volevano riprodurre nel Senegal e nello Zaire il modello calvinista che funziona bene dove c'è stato il calvinismo e dove non ci sono le altre culture. Poi ho detto anche che il problema è della dottrina economica, che è vecchia, perché è una dottrina settecentesca, ringiovanita alla fine dell'Ottocento con i modelli matematici, con il che si è fatto ancora peggio. Quindi questo è il punto. Ecco, e poi per quanto riguarda le culture, figurarsi, la nostra cultura ha qualche buona freccia nel suo arco, per esempio la tolleranza e tante altre cose, ma non mi sento di accettare in blocco le altre culture. Le studio, mi interessano moltissimo, ma anche loro però si devono dare una mossa. Io non cado in ammirazione statica delle culture altre per il solo fatto che sono altre.
Non entro nel merito di queste cose perché ci porterebbe lontano. Volevo semplicemente dire che forse è giunto il momento perché noi abbiamo creato, diciamocelo, non ci sono novità, perché non c'è, secondo me, realmente una grossa spinta verso la novità da parte del paese, che se ne dica. La gente è tutta per bene, se per bene si intende non rubare, non stuprare, non ammazzare. Allora, in larga parte siamo per bene, però insomma, lo sappiamo non da oggi, il discorso non è ho osservato, ho pagato, c'è stato quello che lo diceva in quel bel libro che pare sia il Vangelo, dice io ho osservato, pagato le decime, ho fatto tutto, non è quello. Il problema delle persone cosiddette per bene è cosa sono disposte a rischiare perché le cose cambino un pochettino in meglio. Io vi posso dire che ho avuto la mala sorpresa, lo dico amara perché per me è stata amara, sarò un illuso, che nel gruppo che frequento di magistrati ho detto, sentite, non mi seccate più, perché ci abbiamo tutti da fare, siamo tutti anziani, per esecrare cose esecrabili. Datemi un foglio di carta in cui ci sta scritto, noi abbiamo appreso che tizio magistrato ha fatto questo, questo, questo e quest'altro, e devono essere cose accertate con cautela, con rispetto per questo tizio, in materia molto grave senza stare a fare i censori, dopodiché seguono le firme, con ciò esponendoci tutti a un qualche cosa. Voi pensate che sono stato sottoscritto questo foglio? Allora noi abbiamo, e questo forse è il danno più grande del 68 con tutto il rispetto, che siamo stati abituati a fare la rivoluzione in carrozza, perché è stato un periodo in cui i più premiati che erano i rivoluzionari, mentre da Che Guevara e prima ancora i rivoluzionari venivano messi al muro. Questo è purtroppo, non si può far meno. Ecco. Allora io dico, dobbiamo vedere cosa fare e capire cosa siamo disposti a rischiare, perché se no noi facciamo, per carità, senza offesa, sto qui poi, le tavole rotonde, le tavole quadrate, le tavole, ma c'è gente, come diceva adesso la, posso chiamarla amica, che non può più aspettare. Vedevo in uno di quei rapporti, scusa, io vi dico queste cose perché l'ho lette oggi, sono ancora sciocchizzato, adesso gliele dico stasera. Bambino abbandonato dai genitori, adottato, si sono accorti che aveva una malattia cerebrale, non mentale, cerebrale, abbandonato dagli adottanti che non lo vanno più a vedere neanche a Natale. Allora io dico, non è che noi possiamo dire, ah, ma queste sono cose che non si fanno. Perché noi purtroppo, dico noi di cultura cattolica, ci hanno abituato a che non bisogna odiare nessuno, e questo ci ha portati ad essere equidistanti tra l'uccisore e l'ucciso. Dice noi non si può, poi c'è un uccisore, oppure lui poveretto ha avuto un'infanzia difficile, allora siamo equidistanti. Poi siccome dobbiamo essere anche prudenti e equilibrate, risolviamo queste cose nel foro interno, dopodiché gli omicidi vanno alla grande e non possiamo più mica seguitare a vedere questo scempio. Ci sta una serie di persone che ha fatto i fatti suoi, io parlo di Poggiolini dicendo che è matto, ma Poggiolini, capisco che dirlo qui proprio non si può, insomma, andrebbe messo al muro, diciamocelo. perché sono tutti questi, ma no, non è cosa da scherzare su queste qui, ci sono bambini, ma noi non, aveva ragione il dottor Tobia, ha perfettamente ragione, quando, ovviamente non so genere letterario, ci richiama la concretezza di una proposta che cammini per terra, questo è il discorso serio. Noi dobbiamo dire che tutti questi ideali che ci proponiamo e per i quali siamo disposti a rischiare, non dico la vita, per carità di Dio, quindi Dio ci guardi da quelli sul cavallo bianco, ma almeno le 100.000, per tutte queste robe qui dobbiamo ideare un piano che non ci dica che di fronte a questi disiredati che non hanno nulla, io ho mia moglie là che la vedo che raccapriccia perché sta in una scuola dove a questi ragazzi del terzo mondo, ragazzi garbatissimi, carinissimi e dolcissimi in genere, come può essere un essere umano cucciolo, che vengono qui dai bianchi, dagli operai della Brianza di Bossi e vengono, diventano dei criminali dopo un po', perché noi li corrompiamo, perché sono dei dolci, che non hanno un futuro davanti a loro. Scusate, io non mi sono preso più tempo, ma voglio dire, se no è inutile che si sta. Non hanno un futuro. E noi pensiamo che tutti questi saranno tutte pecore disposte a lasciarsi tosare, non è mica così, poi ognuno ogni tanto prende una pistola e si dà alla malavita, ce li alleviamo dentro casa, messo al di là della giustizia. Dobbiamo rischiare qualche cosetta forse.